Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Fonti per la storia romana, nella seconda edizione. È un'antologia ragionata di testi e documenti tradotti destinata allo studio della civiltà romana e delle sue trasformazioni politiche, istituzionali e sociali. Il volume muove da un presupposto metodologico essenziale. La ricostruzione storica non può essere separata dal confronto diretto con le fonti che la rendono possibile. Più che offrire una narrazione continua degli eventi, mette il lettore davanti ai materiali dai quali gli stoici ricavano conoscenze, formulano interpretazioni e discutono problemi ancora aperti. La selezione comprende quindi testimonianze letterarie e documentarie considerate significative per seguire l'evoluzione del mondo romano e del suo articolato ordinamento statale, rivolta anzitutto a studenti universitari. L'opera è utile anche a chi possiede già un quadro generale della storia di Roma e vuole verificare come quel quadro prenda forma nei testi. La seconda edizione, rivista e ampliata, aggiorna inoltre l'apparato bibliografico con particolare attenzione alle traduzioni italiane, alle raccolte di fonti antiche e alla documentazione epigrafica e papirologica. Già ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il contatto con le fonti come fondamento del ragionamento storico. Il principio che orienta il volume è netto: gli eventi del passato non arrivano al lettore come dati immediati, ma attraverso testimonianze che devono essere lette, situate e valutate. Per questo una raccolta di fonti non è un semplice complemento illustrativo di un manuale. Consente di distinguere tra ciò che un documento attesta direttamente, il linguaggio con cui lo attesta e l'interpretazione moderna costruita a partire da esso. Un testo letterario può conservare una memoria politica o una presa di posizione. Un'iscrizione può registrare titoli, decisioni, onori o rapporti amministrativi. Un papiro può illuminare pratiche di scrittura e gestione. Nessuna tipologia, da sola, esaurisce la realtà romana. Il loro accostamento rende più chiari sia la ricchezza sia i limiti dell'evidenza disponibile. Il lettore è così invitato a non assumere la storia romana come una sequenza già definitiva di fatti, ma come il risultato di un lavoro critico sulle tracce del passato. Questo è particolarmente importante per Roma, la cui lunga durata, l'ampiezza geografica e la varietà delle istituzioni producono fonti differenti per origine, finalità e grado di conservazione. L'utilità didattica dell'antologia sta dunque nell'educare a porre domande ai documenti: chi parla, per quale pubblico, in quale contesto e con quali categorie politiche o sociali. In tal modo la fonte diventa il punto di partenza di un'analisi, non una citazione ornamentale a conferma di conoscenze già acquisite. Secondo, testi tradotti per accedere alla storia romana senza rinunciare alla complessità. La scelta di presentare testi e documenti in traduzione amplia l'accessibilità del lavoro sulle fonti senza ridurlo a una lettura passiva. Gli studenti che non possiedono una preparazione avanzata in latino o greco possono confrontarsi con testimonianze antiche e documentarie, mentre chi conosce le lingue classiche dispone di un percorso orientato per individuare materiali e problemi centrali. La traduzione, in questo contesto, è uno strumento di mediazione, permette di concentrarsi sul contenuto storico, sulle istituzioni richiamate e sulle forme della rappresentazione politica. Al tempo stesso, richiede consapevolezza, perché ogni testo antico è nato entro convenzioni linguistiche e culturali, non sovrapponibili a quelle moderne. Il volume favorisce quindi un accesso guidato, in cui la comprensione della fonte dipende dal suo inquadramento e dal confronto con altre attestazioni, Questa impostazione evita due estremi frequenti. Nello studio dell'antichità, trattare le fonti come reperti incomprensibili, riservati agli specialisti, oppure leggerle come cronache trasparenti e autosufficienti. L'antologia si colloca fra questi poli, proponendo materiali selezionati per il loro rilievo nello studio del mondo romano. Il vantaggio concreto è poter verificare, dietro le sintesi storiografiche, le parole, le categorie e le forme documentarie con cui gli antichi descrivevano potere, comunità e rapporti sociali. L'esperienza di lettura diventa così più analitica, non sostituisce il manuale, ma ne approfondisce i fondamenti e rende più controllabile il passaggio dalla testimonianza all'interpretazione. Terzo, l'evoluzione dello Stato romano osservata attraverso documenti e testimonianze. Uno degli assi dichiarati della raccolta è la comprensione dell'evolversi del complesso assetto statale romano. Questo orientamento è significativo perché la storia di Roma non coincide soltanto con guerre. Successioni di governanti o espansione territoriale riguarda anche le forme attraverso cui una comunità organizzò magistrature, assemblee, autorità, cittadinanza, amministrazione e relazioni con territori sempre più estesi. Le fonti consentono di osservare tali strutture non come definizioni astratte, ma come realtà espresse in atti, formule, titolature, provvedimenti e rappresentazioni degli autori antichi. Un approccio documentario aiuta inoltre a evitare l'idea di un sistema immobile. Le istituzioni romane mutarono nel tempo e assunsero significati diversi in contesti diversi. Termini politici, apparentemente familiari, possono designare funzioni e rapporti di potere che vanno ricostruiti storicamente. La raccolta risulta perciò particolarmente utile per mettere in relazione la vicenda politica con le sue basi istituzionali e amministrative. Non propone di isolare il diritto o l'apparato pubblico dal resto della civiltà romana, ma mostra perché le strutture dello Stato sono essenziali per interpretare fenomeni più ampi, l'integrazione di popolazioni e territori, la produzione di autorità, la trasmissione delle decisioni e la legittimazione del potere. L'attenzione alle istituzioni riflette anche l'ambito di ricerca associato a Giovanni Geraci, studioso di sistemi, ordinamenti e strutture politico-amministrative del mondo romano. Ne deriva una prospettiva che privilegia l'analisi delle evidenze rispetto a semplificazioni istituzionali retrospettive. Quarto, letteratura. Epigrafia e papiri, la pluralità delle evidenze sul mondo romano. Il valore della raccolta dipende anche dalla pluralità dei materiali cui rinvia. La bibliografia della seconda edizione è stata aggiornata, con attenzione alle traduzioni degli autori utilizzati, alle raccolte di fonti antiche e alla documentazione epigrafica e papirologica. Questa indicazione chiarisce un punto metodologico decisivo per studiare Roma. Non bastano i grandi autori della tradizione letteraria. Le opere narrative, retoriche o biografiche sono indispensabili, ma hanno finalità, pubblico e convenzioni proprie. Vanno quindi messe in dialogo con documenti più direttamente legati alla vita civica, amministrativa e quotidiana. Le iscrizioni, ad esempio, preservano tracce pubbliche di cariche, dediche, norme, onori e identità locali. I papiri, quando disponibili, offrono prospettive su scritture pratiche e rapporti amministrativi o privati. La loro importanza non consiste in una presunta neutralità assoluta. Anche questi documenti sono prodotti in contesti specifici e rispondono a funzioni determinate. Tuttavia, ampliano la base informativa e possono correggere o complicare la visione trasmessa dalle fonti letterarie. Il lettore impara così che la critica delle fonti include la loro materialità, la destinazione e la forma di conservazione, non soltanto il contenuto esplicito. L'aggiornamento bibliografico rende inoltre il volume un ponte verso ulteriori strumenti di studio, permettendo di proseguire la ricerca nelle edizioni, nelle traduzioni e nelle raccolte specialistiche. In questo senso, l'antologia insegna non solo cosa leggere, ma anche come orientarsi nell'ecosistema delle testimonianze sul mondo romano. Infine, un complemento operativo al manuale di storia romana, non una sintesi alternativa. Fonti per la storia romana si distingue da una storia generale di Roma per funzione e struttura. Un manuale deve ordinare cronologie, processi e interpretazioni in una narrazione coerente. Un repertorio di fonti, invece, rallenta quel percorso per mostrare i materiali sui quali la ricostruzione si appoggia. La sua maggiore efficacia emerge dunque nell'uso congiunto con una sintesi storica. Dopo aver studiato un tema, il lettore può tornare alle testimonianze per riconoscere quali elementi siano esplicitamente documentati, quali dipendano da confronti fra fonti e quali rappresentino valutazioni storiografiche. Questa pratica migliora anche la preparazione universitaria abitua a leggere un brano con attenzione al contesto, a selezionare informazioni pertinenti e a sostenere un'argomentazione senza confondere il testo antico con il commento moderno. Il volume non va però inteso come una scorciatoia esaustiva. Ogni selezione necessariamente privilegia documenti ritenuti particolarmente significativi e non può sostituire né l'ampiezza di una biblioteca specialistica né il quadro ordinato di un manuale. Proprio questa delimitazione costituisce un pregio, la scelta è orientata, pensata per fornire accessi concreti ai nodi fondamentali della storia, dello Stato e della civiltà romana. Rispetto a una semplice raccolta di citazioni, offre un percorso di studio con una chiara finalità formativa. Rispetto a una sintesi narrativa, restituisce la necessaria opacità e varietà delle prove. Il suo uso migliore è quindi attivo e comparativo, come laboratorio per verificare e approfondire la conoscenza storica. In conclusione, il volume è indicato soprattutto per studenti universitari di storia romana, lettere classiche, archeologia e discipline affini, ma può essere utile anche a lettori già orientati nella storia antica che desiderino andare oltre la sola esposizione manualistica. Il beneficio principale è metodologico. Leggere fonti tradotte e documenti selezionati aiuta a comprendere che la conoscenza del passato nasce dall'interpretazione di evidenze diverse, non dalla ripetizione di una narrazione ricevuta. Sul piano pratico, l'opera può sostenere la preparazione di esami, seminari e lavori scritti, offrendo un repertorio da consultare insieme a un manuale e una bibliografia aggiornata per proseguire l'approfondimento. Sul piano intellettuale, rende più rigoroso il rapporto fra affermazioni storiche e loro basi documentarie, rispetto a molte introduzioni generali alla Roma antica. Fonti per la storia romana non cerca di condensare l'intera vicenda romana in un racconto unitario. La sua specificità è mettere al centro la mediazione delle fonti testi letterari, iscrizioni. Papiri e altre testimonianze vengono valorizzati come strumenti per interrogare l'evoluzione della civiltà e delle strutture statali romane, rispetto a raccolte non guidate di testi antichi. La selezione è invece definita da una finalità didattica precisa e da un'attenzione esplicita alle questioni istituzionali e politico-amministrative. La seconda edizione accresce questa utilità grazie alla revisione e all'aggiornamento bibliografico. Non è dunque il libro ideale per chi cerca una prima narrazione lineare e autosufficiente della storia di Roma. È un complemento particolarmente valido per chi vuole capire come quella narrazione possa essere controllata, discussa e approfondita attraverso il contatto diretto con le fonti. Se vuoi supportare Giovanni Geraci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!